Lode e ringraziamento sia al Signore per la sua grazia anche questa sera. Prima che preghiamo insieme, voglio leggere una parola dal profeta Isaia 66, i primi due versetti. Isaia 66, i primi due versetti. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Abbiamo ascoltato qui quello che è importante, è il nostro desiderio, il mio desiderio, è che Dio ci dia davvero un cuore umile e uno spirito afflitto, perché questo è ciò che Dio vuole e che gli è gradito. Coloro che camminano nell'orgoglio cadranno, ma il Signore guarda quelli. Sì, qui è scritto: io poserò lo sguardo su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Fratelli e sorelle, poche persone ai nostri giorni hanno un vero rispetto per la parola di Dio e per Dio stesso. Tutti parlano come vogliono della parola di Dio, tutti dicono quello che vogliono di Dio, ognuno fa quello che vuole, ma ognuno raccoglierà anche quello che ha seminato, come dice la Bibbia. Ma ci sono anche persone che tremano davvero al pensiero della sua parola, perché sanno che la parola di Dio è vera e che la parola di Dio rimarrà per sempre. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane eterna. Veniamo davanti a Lui in umiltà e con uno spirito afflitto questa sera. Vogliamo alzarci e pregare. Dio fedele, veniamo a Te così come siamo. Oh Signore, Ti ringraziamo innanzitutto per la grazia di averci conservato fino a quest'ora e di averci permesso di riunirci di nuovo qui, per rivolgere ora il nostro pensiero alla Tua parola, per rivolgere il nostro pensiero a Te e portarti l'onore e la lode. Tu che regni nella gloria, che hai fondato il cielo e la terra, che hai creato tutto con la Tua parola onnipotente. Noi guardiamo a Te, Signore, e sappiamo che sei vero e giusto, perché la Tua parola non passerà finché non sarà adempiuto tutto. Signore, durerà per tutta l'eternità. Ti ringraziamo perché ogni promessa è sì, amen. Oh Signore, ciò che hai promesso lo realizzerai in cielo e in terra. Signore, anche se qui dici che sei con coloro che sono umili e con lo spirito afflitto, così Ti chiediamo di darci un cuore umile e uno spirito afflitto, Signore, affinché possiamo tremare mentre guardiamo la Tua parola, mentre leggiamo la Tua parola. Signore, fa che sia sempre santo nei nostri cuori e che lo prendiamo a cuore, che ci crediamo e che lo accogliamo come fecero i padri all'inizio. Oh Dio fedele, fa che restiamo saldi nella fede come sono stati fedeli gli eroi della fede. Signore, ti adoriamo e ti chiediamo di venire in mezzo a noi questa sera e di benedire non solo noi, Dio fedele, ma tutto il tuo popolo, i tuoi figli, ovunque siano sparsi, in tutti i luoghi, in tutte le nazioni, in tutte le direzioni. Signore, vuoi anche fare grazia a tutti coloro che sono malati. Signore, tu sei il grande medico, possiamo mettere la nostra fiducia in te, sapere che guiderai tutto in modo meraviglioso. Sia lodato ed esaltato il tuo nome glorioso. Signore, ti chiediamo di parlarci anche questa sera attraverso la tua preziosa parola. Ti ringraziamo anche per il fine settimana, per il tuo potente intervento, per la tua parola, Signore, per tutto ciò che ci è stato permesso di ascoltare e sperimentare con te. Ti ringraziamo, tu sei, benedici il tuo popolo, ti prego, ancora una volta, Signore, nel tuo caro e glorioso nome di Gesù. Amen. Il fratello Frank parla adesso. Lode e ringraziamento al Signore. Chi vuole venire qui sulla piattaforma, tutti abbiamo, preferiamo di rimanere sedute, eppure siamo grati a Dio ogni volta che possiamo riunirci, che possiamo ascoltare la Sua parola e che siamo d'accordo con la parola, che diciamo sì alla Sua parola. E sarebbe ancora meglio se ogni parola di Dio potesse parlarci come se il Signore fosse di fronte a noi e ce le dicesse direttamente, che ogni parola ci possa penetrare nelle ossa. Quale sarebbe la nostra reazione se ascoltassimo ciò che leggiamo nella Scrittura direttamente dalla sua bocca o se lo vedessimo di fronte a noi? Quale sarebbe la mia e la tua reazione? È così che dovrebbe essere. Quale sarebbe la nostra reazione se ascoltiamo ciò che leggiamo nelle Scritture direttamente dalla sua bocca e lo vedessimo di fronte a noi? Quale sarebbe la mia e la tua reazione? È così che dovrebbe essere. Attraverso lo Spirito di Dio la parola dovrebbe essere rivelata a noi così da vicino, così vivace, così potentemente alla presenza di Dio, che ne siamo penetrati da questa parola, anzi che possiamo diventare parte della parola e del suo compimento per grazia. Nel fine settimana tutti noi sicuramente abbiamo potuto trarre delle benedizioni dalla predica. Quando il fratello ha detto che il Signore è risorto e così via, lo crediamo tutto. E poi mi è venuto subito in mente il pensiero della predica del fratello Branham, che vuole essere il Signore nella nostra vita e nella mia vita, nella tua e nella mia vita. Sappiamo tutti che Dio è Dio, ma quando abbiamo fatto un'esperienza con Lui, allora improvvisamente è il mio Dio e il tuo Dio. È Salvatore, ma all'improvviso è il mio e il tuo Salvatore. Lui è guaritore, ma improvvisamente è il tuo e il mio guaritore. La cosa diventa personale in modo che possa essere rivelata anche nella nostra vita. Quante volte ci capita di ascoltare le parole più potenti di Dio e dopo averle ascoltate non ci travolgono più come un tempo avveniva. È questo il triste stato di cose che tutti percepiamo in noi stessi e naturalmente in generale. Tuttavia abbiamo la ferma convinzione che Dio può porre rimedio alla mancanza, anzi che lo farà. E oggi la domanda non è cosa vuole fare Dio, lo sappiamo, almeno in grandi linee. La domanda è sempre se Dio può farlo con noi attraverso di noi, o se siamo così preoccupati per noi stessi, per gli altri, per le circostanze, da non poter essere veramente disponibili per Dio. Sono domande che dobbiamo porci. Se guardiamo a questo mondo, possiamo vedere chiaramente che tutto sta andando in tilt. Tutto va sotto e sopra. La gente ha perso l'orientamento. Esprimono giudizio su cose che non capiscono nemmeno. Raramente dico qualcosa quassù, ma ho sentito la fine del telegiornale solo molto brevemente alle 19. Il Consiglio Mondiale delle Chiese ha deciso che le oltre 300 chiese riunite in esso debbono collaborare con i sindacati del paese interessato. Avrei voluto il mio registratore, questo registratore a cassetta era accanto a me, è vero, ma c'era una cassetta ed è stato detto molto brevemente, non ce l'ho fatta. Vediamo ora questo aspetto, ma torneremo a noi stessi tra un attimo, perché ciò che gli altri fanno di sbagliato non ci aiuta a fare qualcosa di giusto. Volevo solo dire che la situazione generale si applica anche alla Chiesa del Signore. Le stesse circostanze che si registrano a livello mondiale sono intorno a noi su piccola scala. Siamo qui sulla terra, non c'è una persona che può staccarsi completamente e far finta di non esserci. Dall'esterno possiamo vedere che tutto si sta dirigendo verso il fallimento e si sa, a volte si ha una piccola vena politica, che sia bene o male, non ha importanza adesso, ma l'intero debito, l'intero sistema mondiale deve crollare e crollerà in modo da cadere nelle mani di colui che alla fine controllerà tutto e lo avrà nelle sue mani. Ma applicato a noi dobbiamo porci la domanda. Da dove prendiamo noi l'ispirazione? Cosa c'è intorno a noi? Cosa si rivela attraverso la nostra vita? La domanda è sempre questa. Siamo di benedizione o no? Come stiamo davanti a Dio? Anche la nostra valutazione potrebbe essere sbagliata. Dobbiamo quindi lasciarci guidare dalla parola di Dio e applicare lo standard che Dio ci dà. Abbiamo sentito parlare di fede. Che cos'è la fede? Sapete, l'ho detto qui, ero al funerale del fratello Branham e il coro solo a Buffet è stato cantato e cantato e cantato e cantato. e non so quanto tempo sia passato in totale, so solo che pioveva a dirotto, che eravamo tutti bagnati e che tutto dentro di me era sconvolto. Io ho detto a me stesso o al Signore, possiamo cantare quanto vogliamo solo a Bifè, ma l'uomo che ha creduto davvero lo abbiamo appena seppellito. Potete immaginare come mi trovavo nel mio interiore. Eppure, nonostante questo, continuiamo a credere che le promesse di Dio rimangono. Ma dobbiamo trovare l'accesso affinché si realizzino, affinché Dio ci benedica e ci usi. Che tutti i tira e molla hanno una fine e che noi siamo al di sopra delle cose e non le cose al di sopra di noi, ma che le mettiamo sotto i nostri piedi per grazia. Perché non dobbiamo nascondere che tutto ciò che riguarda uno di noi si ripercuote su tutti. E prima che ce ne accorgiamo, siamo tutti così occupati da cose che non ci riguardano davvero, di cui non dovremmo nemmeno occuparci. Ma siamo umani, siamo ancora sulla terra. Prima di accorgerne, ci siamo perfino schierati, abbiamo preso parte per una direzione, abbiamo ferito di nuovo qualcuno e continua un'altra volta il tira e molla. Dobbiamo trovare la grazia davanti a Dio per riconoscere le sue vie con noi e anche riconoscere quando il nemico ci distrae, ci tiene occupati in cose che non servono a nulla. Ci tiene occupati in cose che non servono a nulla. E questo include che ognuno esamini se stesso per vedere se è veramente nella fede. Questo è ciò che Paolo scrive ai Corinti. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. E come sapete, questa prova si effettua su se stessi, ma non con se stessi. Non ci si confronta con se stessi. Vi confrontate con coloro che Dio ha mandato, messo, benedetto e usato. Se ci si confronta con se stessi, si va sempre bene. Tutto va sempre bene, le cose sono come... Sapete cosa intendo? Tutti si sentono bene. Piuttosto la vera prova, anche per quanto riguarda la nostra fede, è sempre quella di verificare se le cose promesse ai credenti possono realizzarsi attraverso la nostra vita. E se è così, allora siamo benedetti da Dio. Ma sì, ci occupiamo di noi stessi, delle nostre circostanze, degli altri e delle loro circostanze, dove andiamo a finire? Quando allora Dio tornerà ad agire e poter aver ragione su di noi? E i saggi dicono che bisogna ascoltare entrambe le parti. Vi dico che potete ascoltare 4 parti, se volete anche la 5ª parte. Non c'è uomo, e se anche Salomone fosse qui oggi con tutta la sua saggezza, sarebbe altrettanto sprovveduto in questa generazione come lo siamo tutti noi, perché nessuno vuole più sottomettersi alla parola di Dio. Tutti vogliono che tutti si sottomettono, ma nessuno vuole sottomettersi. Questa è la distretta, e sono sincero, negli ultimi giorni mi sono fatto un bel esame di coscienza, e si guarda indietro negli anni, soprattutto in quegli anni che ci hanno portato dolore e si scopre questo e quello, e poi alla fine ho dovuto dire: Signore, non si tratta affatto di quello che ha fatto questa o quella o l'altra persona, ma di quello che ho fatto io. Perché sono dove sono ora? La questione del senso di colpa non riguarda gli altri in questo momento, ma solo a me e te, noi personalmente. Solo a noi personalmente. Qualcun altro può essere in grado di influenzare qualcosa, ma alla fine siamo tutti davanti al nostro Dio. E non è l'altra persona, ma tutti noi, ognuno di noi individualmente deve fare i conti con il nostro Dio. Qui abbiamo letto nelle lettere agli Ebrei: perciò rinfrancate le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, fate sentieri diritti per i vostri passi. Non lo fa il Signore, dobbiamo farlo noi, ma a volte bisogna essere in due per farlo. Sì, e allora come si dovrebbe fare allora? Allora siamo sempre più dipendenti dall'aiuto del nostro Dio. E qui è scritto: affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada. E qui è scritto che nessuno resti privo della grazia di Dio. Anche questo è importante, che nessuno di noi resti privo della grazia di Dio, che non rivendica tutta la grazia per sé, ma per qualche motivo cade nella disperazione e non può più rivendicare la grazia come grazia per sé. Questo non deve accadere e non bisogna permettere a nessuna radice di amarezza di crescere, perché provoca solo danni terribili. Chiunque, ogni persona che permette a una radice di amarezza di crescere dentro di sé potrebbe essere sposato con il diavolo, perché Satana non ha uno strumento migliore sulla terra che i figli di Dio che hanno l'amarezza nel cuore. E ci sono solo due cose che mettono radici: una volta è l'amarezza e l'altra, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Ah? L'hai detto, i soldi, che è la radice di ogni male. Qualcuno dovrà spiegarmi come il denaro possa far radice, non lo so, ma è la radice. L'amore per il denaro è scritto è la radice di tutti i mali. E ho visto crescere molte cose, ma non ancora il denaro. Ma la radice di tutti i mali è Mammona. E quando si aggiunge l'amarezza, ci sono già due radici. E questo è sufficiente a causare il più grande disastro della terra. E così come Dio usa le persone, lo fa anche il nemico. Dio risolve le cose. Sono grato che possiamo distaccarci da tutto ciò che è terreno. E se non lo facciamo del tutto volontariamente, allora siamo aiutati da alcune circostanze e ne siamo felici. Per me è qualcosa di molto serio e santo. Sono molto, molto serio al riguardo di questo. Abbiamo ricevuto tutto l'insegnamento che non è ascoltato sulla terra per 6.000 anni. Per grazia di Dio ci è stata data un panorama completo, una visione totale. Quando si tratta di essere biblicamente fondate, abbiamo tutte le ragioni per ringraziare Dio dal profondo del cuore. Ma ascoltatemi. Se il nemico non riesce a condurci dottrinalmente su un binario morto o a sfiarci allontanandoci dalla sua parola, intendo dire dottrinalmente, allora tenterà un'altra strada. E possiamo guardare gli altri dall'alto in basso e dire i pazzi qui e i pazzi là, si sbagliano qui e si sbagliano là, si sbagliano in questo e in quel. E parliamo nel campo dottrinale, potremmo avere anche ragione. Poi se misuriamo l'altra parte su di noi stessi, ci sbagliamo lì e ci sbagliamo qui. Ci sbagliamo qui e ci sbagliamo ancora lì. Il nemico è un esperto di tutti i mestieri, sa esattamente chi può farla franca, come può farla con questo e può fare con l'altro. Nel caso dell'uno con la dottrina e poi li conduce per il naso, e nel caso dell'altro può essere molto personale. Altre cose che non notiamo. Notiamo le cose che non vanno negli altri. Gli altri possono notare cose che non vanno in noi. Capite cosa intendo dire? Potremmo ora aiutarci a vicenda, come dovremmo fare nell'amore di Dio. Esortatevi a vicenda. Sì, esortate qualcuno oggi. Allora bisogna stare attenti, altrimenti si rischia di passare un brutto momento. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Quando la Bibbia dice, esortandovi a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno, allora dovremmo farlo. Ma poi dobbiamo anche dire che chi vuole ammonire gli altri deve avere la grazia, perché anche lui sarà ammonito in breve. E poi che succede? Tendiamo ad avere sempre esattamente la misura che vogliamo. E pensate alla parola che Giacomo scrive nel 5° capitolo, che non dobbiamo nemmeno sospirare gli uni contro gli altri, nemmeno un sospiro che ci viene in qualche modo, che ci viene su una situazione verso un altro. Dietro c'è la parola, perché la venuta del Signore è vicina. Lasciate che lo legga direttamente, in modo che non lo dica solo a memoria, ma lo legga dalla scrittura. E che cos'è? Cosa abbiamo sentito nell'introduzione? Colui che trema alla mia parola. E chi trema? Nessuno. Chi trema? Nessuno. Siamo tutti seduti, io sono in piedi qui. Non passa attraverso il cuore di nessuno. Quando è scritto qui in Giacomo 5:9, fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. E poi conoscete tutte le parole come continuano, che dobbiamo perseverare. Nel versetto 7 è scritto, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. E poi conosciamo i collegamenti, come con noi adesso. Dobbiamo penetrare, dobbiamo tornare alla comunione con Dio, dobbiamo avere rispetto per Dio e la sua parola e anche per gli altri. Dobbiamo imparare a trattare gli uni con gli altri, che non tutti possono dire quello che vogliono, fare quello che vogliono, giudicare come vogliono, ma che tutti devono cercare e trovare il loro posto con Dio e in Dio, per poter entrare in sintonia con tutti, e che Lui possa operare in noi tutti, e che la sua volontà avvenga in noi. Nella lettera di Pietro c'è una parola che si adatta al fatto che Dio abita con coloro che hanno un cuore spezzato e lo spirito umile. Leggo in 1 Pietro 5, versetto 1. Dal versetto 1 vediamo cosa è scritto qui. Esorto dunque gli anziani che sono fra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi sorvegliando. E così via, conoscete la parola. E poi nel versetto 5, così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani, tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Perché Egli ha cura di voi. Che parole potenti di Dio. La rivelazione di Gesù Cristo è imminente. Dobbiamo pascolare il gregge di Dio, sì, chi è ancora uno di loro oggi? Certo, ce ne sono alcuni in mezzo a noi, forse anche tutti, non voglio fare male a nessuno, ma chi apprezza il fatto che la parola di Dio venga ancora distribuita, che ci sono persone che si mettono a disposizione di Dio? Scusate, se dico questo, ma tutti conosciamo il periodo in cui si diceva gli anziani devono andarsene, questo deve andarsene, quello e così via. No, non è questa la soluzione. Satana deve andarsene dai tuoi, dai miei pensieri, dalle tue e dalle mie parole, dalle mie e dalle tue opere. Nessun fratello deve andarsene, nessuna sorella deve andarsene, tutti i fratelli e le sorelle hanno il loro posto nel regno di Dio. L'unico che deve andarsene è Satana, nessun altro. E sapete, quando ci viene dato aiuto, se il Signore ci desse una scossa come quella che ha dato a Pietro. Quando il caro Pietro diede al Signore il miglior suggerimento che si potesse dare in quella situazione, il Signore disse: vattene via da me, Satana. Pietro allora lì è stato colpito. Abbiamo tanti consulenti intorno a noi, ma chi parla? Dio parla. Quando Dio parla, allora la parola parla. Allora non sei tu e non io a parlare con la tua cosa fatta in casa. Allora accettate la parola di Dio e la fate valere. Tremate e tremate. Vi appoggiate sotto di essa in silenzio e dite: Signore, ti ringrazio che mi hai dato le giuste istruzioni attraverso la tua parola. Dammi la forza di seguirle. A cosa serve parlare? Non nessun uomo, ma se la parola di Dio, allora non sono i fratelli a dire qualcosa, ma è Dio che parla attraverso la parola. E viene letta, ma è già lì. Non lo scriviamo solo oggi, ma lo abbiamo a disposizione qui. Questo, a mio avviso, è l'intero problema. Che abbiamo elevato le nostre aspettative nei confronti degli altri e sappiamo tutti cosa non hanno fatto di buono. Ora parlo di me stesso, ma dovremmo batterci il petto e dire: Signora, Signore, cosa non ho fatto di buono? Cosa non posso, con che cosa non posso sussistere davanti a te? Aiutami, sono pronto a sottomettermi sotto la tua potente mano. E poi Abbiamo qui il compimento di ciò che è scritto. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri. Quando il Signore si tolse la veste esterna e indossò il grembiule di lino, prese il posto di un servo, servì, lavò i piedi agli altri. Dobbiamo servirci gli uni gli altri, come è scritto qui, con ogni umiltà. E poi c'è ancora la frase, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Questo qui sembra essere la chiave. C'era un altro passo che è in Prima Tessaloni 5. Qui è scritto nel versetto 12. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace fra di voi. Una chiesa che vuole essere benedetta da Dio deve riconoscere l'ordine divino, deve discernere il corpo del Signore, deve sapere quali ministeri e quali compiti sono stati posti nella Chiesa. E se una persona non ci piace davvero, poiché ha un ministero nella Chiesa, ci piace ancora di più. Non si tratta dell'aspetto esteriore, ma di essere sulla stessa lunghezza d'onda che a volte tutti vorremmo avere. Si tratta semplicemente di lasciare l'ordine divino al suo posto, di inserirsi in esso. Questo è l'unico modo per mantenere la pace fra di noi. Solo allora il ministero sarà benedetto. Solo così l'opera del Regno di Dio potrà essere compiuta affinché tutti siano benedetti da ciò che accade. In tutto questo, per questa sera vogliamo riconoscere questo, riconosciamo dove manchiamo. Dio ha promesso: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Dio ha detto questo, e poi leggiamo nelle lettere di Ebrei: Mosè era fedele in tutta la casa e Cristo è stato posto come sommo sacerdote sulla sua casa, e la sua casa siamo noi. Conoscete tutto il passo biblico, questo è scritto in Ebrei, e vuole vivere in essa, e quando vive sarà ascoltato, sarà visto. Abbiamo anche notato che il Signore entra, ma poi vuole essere padrone, vuole decidere, vuole comandare. E come vanno le cose, come stiamo, come sono con tutti noi. Insomma, Dio vuole fare qualcosa per noi. Abbiamo ricevuto l'istruzione. Adesso l'organismo del corpo di Gesù Cristo deve essere messo insieme affinché Dio possa realizzare le promesse che ha fatto. Ciò che ha detto deve e sarà realizzato. Ma perché questo accada, dobbiamo porre fine a tutti gli attriti, a tutti i battipecchi di parte, a tutti i tira e molla, e tornare a ragionare. È difficile da credere, ma i figli di Dio sono quelli che stanno peggio sulla terra. Sono pochi i non credenti, gli increduli che sono sciocchi come i credenti. Dio vuole fare persone di noi, persone sane che sappiano in quale modo orientarsi in ogni situazione. E se non ci riescono, si fermino sul posto e aspettano che Dio ci conduca avanti. Fino ad oggi il Signore non ci ha abbandonato, non ha risposto a tutte le domande, e se ora dobbiamo attraversare questo periodo difficile, preferirei che fosse già in fiamme. Ma se questa è la via di Dio, almeno se dobbiamo percorrerla attraverso tutte le prove, vogliamo percorrerla. E l'abbiamo già ascoltato, che non dobbiamo mormorare, non dobbiamo brontolare, ma ringraziare Dio che poi farà tutto bene. Dio non abita in una casa costruita da mani umane, ma abita nel suo popolo. Voi siete il tempio del Dio vivente. Ma c'è ancora molto che deve uscire da questo tempio. E può capitare che il Signore debba fare un po' di ordine, che lo faccia presto. Ma prestiamo attenzione a una cosa: ognuno di noi, che sia noto o meno, ha certi bisogni, ha certe cose che non sono state affrontate, portiamole al Signore. Nessuno di noi può aiutare l'altro, possiamo solo pregare gli uni per gli altri, non possiamo fare altro. Il miglior consiglio che diamo è dal nostro punto di vista e non siamo nei panni dell'altro. Ma se portiamo l'un l'altro, se manteniamo la pace l'uno con l'altro, lo perseguiamo davvero e ci e aiutiamo l'un l'altro davanti a Dio senza lasciarci che giudichiamo qualcuno, lo ripeto di proposito, si possono ascoltare due parti e non sapere ancora di cosa si tratta. Se si sentono quattro parti non si sa nemmeno quale sia la cosa giusta. È importante credere a Dio, avere fiducia in Lui e rimanere saldi nelle prove. Ed è qui che abbiamo bisogno dell'incoraggiamento dei nostri fratelli e sorelle. E se ci sono disaccordi, per favore, non prendete posizione. Non possiamo, è impossibile. Possiamo schierarci solo con Dio, dalla parte di Dio e con la parola di Dio, e dobbiamo benedire ogni fratello e ogni sorella nel nome del Signore. E dobbiamo mettere in primo piano la parola di Dio. E lo dico anche in modo chiaro e inequivocabile: ciò che Dio e la parola di Dio non possono operare e non ottengono, tu e io non lo otterremo nemmeno. In primo luogo deve tornare il timore di Dio. Non so come questo possa accadere, ma il fratello Brana deve aver detto in un certo posto: torna il momento come per Anania e Zaffira, in cui semplicemente con un colpo di Dio si rivela il suo intervento e la paura si impone su tutti gli altri. Ma non desidero questo tempo, perché dovrebbe accadere a me? Potrebbe colpirmi. Noi pensiamo che sempre si tratta degli altri. Ma siamo io e te, nessun altro, proprio così, nessun altro, tu e io che veniamo colpiti. E ho sentito qualcuno predicare con tutte le sue forze che desidera il giorno in cui sarà come con Anania. E mio Dio, ora sto sorridendo, ma c'era un dolore così profondo nel mio cuore. Stavo pensando: Signore, abbi pietà e compassione, possiamo desiderare delle cose quando queste arrivano e ci colpiscono, cosa succede? Piuttosto cadiamo nelle mani di Dio, perdoniamo per essere perdonati, non serbare rancore, non imputare nulla, ma essere in grado di presentarci liberamente davanti al nostro Dio. Se qualcosa deve essere accreditato da qualche parte, abbiamo anche letto la parola, allora deve essere accreditato al principe di questo mondo ed è stato giudicato. Non è l'uomo, non sono stato io, non sei stato tu, non siamo stati noi, è il nemico che a volte colpisce e prende di sorpresa questo e a volte l'altro. E dovrei allora dispiacermi per un fratello o una sorella, anche se il diavolo ha causato il disastro e la gente forse non poteva farne a meno, non poteva fare che questo. Non possiamo fare una chiara distinzione fra i cari figli di Dio e ciò che il nemico sta, fa e instiga. E come ho appena detto, non prendete assolutamente posizione per qualcuno, lasciate tutto a Dio, non c'è nessuno che possa fare giustizia in questo, è la parola di Dio tutta sola, ed Egli parlerà e farà giustizia, aiuterà perfino i suoi a far valere i propri diritti, come forse si legge in Luca 18, non lo so esattamente, e questo in poche parole. Dio ci benedica, sono preoccupate, non so se vi accorgete, sono preoccupato per la causa di Dio, per la Chiesa del Signore, per l'adempimento in generale, per tutto ciò che deve ancora accadere prima del rapimento, ed è mio desiderio, la mia preghiera, trovare il mio posto nel regno di Dio, nella Chiesa, e inoltre che Dio dia a tutti noi la grazia di trovare il nostro posto e di portarci finalmente l'un l'altro nell'amore di Dio, che arriviamo a questo punto. E se le cose non funzionano più da qualche parte, dobbiamo rispettare anche questo. Dobbiamo rispettarlo. Ci sono situazioni per noi incomprensibili, ma che non possiamo cambiare. E se Dio non li cambia, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Dobbiamo accettarle così come sono e continuare il nostro cammino con Dio. Credere e confidare che lo farà. Ma che Lui dia a me e a tutti noi il dono di poterci sottomettere completamente e totalmente alla Sua parola. Sì, che tremiamo quando ci viene questa parola, non solo agli altri, ma a ognuno di noi. Il Signore fedele ci ha mostrato tanta grazia. Lui ci benedica e benedica con noi tutto il Suo popolo. E che ci spinga alla preghiera direttamente, affinché possiamo invocare il Suo nome con tutto il cuore ed Egli ci ascolti e ci benedica. Che ci benedica. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per il privilegio di poter essere qui riuniti alla Tua presenza e ascoltare la Tua parola. Dio fedele, abbiamo ancora tanto timore davanti a Te da non mancare alle riunioni. Come hai detto tu, anche questa è la parola di Dio, e quanti ignorano tutto questo e si sentono pii. Mio Dio, dammi il sacro rispetto per ogni parola scritta nella Bibbia. Dammi la grazia di piegarmi sotto di essa. Dammi la forza di realizzarlo nella mia vita, amato Signore. la fede senza le opere è morta in sé. Amato Signore, concedimi la grazia, sia che si tratti del nostro ministero, della nostra vita spirituale, della nostra vita terrena, affinché ognuno si pieghi sotto ogni parola che lo riguarda. E per qualunque situazione possa essere che ci sottomettiamo, Signore fedele, se poniamo la Tua parola oltre, facciamo finta che Tu non abbia parlato affatto, mio Dio, allora il Tuo nome viene disonorato. Oh Signore, aiutaci, fa che troviamo grazia davanti al Tuo volto. Vieni nel nostro mezzo, non con grande giudizio, Signore. Se devi mettere ordine, fallo con la Tua misericordia, perché è scritto che il giudizio inizia nella casa di Dio. Amato Signore, accettaci tutti. Grazie per il fine settimana, per le prediche, per la Tua parola, per le Tuo operato. Salvatore, prendi tutte le nostre vite, prendi tutti coloro che sono nel bisogno, per colpa loro o meno, Signore. Mio Dio, che hai preso ogni colpa, sopportato ogni dolore, prendici, perché non siamo sopraffatti dalle cose e non ne siamo prigionieri, ma dacci la forza e la grazia di affrontarle e di liberarci da questa prigione. Oh Salvatore, ti ringraziamo per Golgota, per il Tuo sangue versato, per la Tua parola e il Tuo spirito. Opera ancora a gloria del Tuo nome. Benedici anche il fine settimana. Sii con noi in Francia la prossima settimana. Signore, benedici per grazia, benedici dappertutto, che il Tuo nome sia onorato. Alleluia. Amen.